Grazie, grazie dell'invito e della possibilità di confrontarmi con voi in un tema così complesso, così articolato e così poco conosciuto, no? Da noi giuristi e si vede evidentemente perché sono stata in più occasioni evocata proprio per cercare di trasmettere alla comunità, tra virgolette, dei giuristi, di cui io sono ovviamente un piccolo rappresentante, questa la complessità, delle scelte, relative alla valutazione poi del rischio e del rischio idrogeologico in particolare. Io cercherò di sintetizzare il più possibile il mio intervento, perché era un po' più lungo, ma i tempi corrono e di lasciare poi un po' di spazio alle domande che credo ci saranno, da quello che ho capito. E, vediamo, è saltato un no comunque. Il quadro normativo a cui faccio riferimento, no? Per me è il mio orizzonte, il quadro normativo all'interno del quale vengo a porre il tema della responsabilità. E in realtà non vi spaventate, non intendo minimamente svolgere un elenco di disposizioni normative che disciplinano la materia, anche perché molto molto ampio e difficile da ricostruire, ma prima di cercare di sintetizzare le disposizioni che regolano la responsabilità, che è il vero tema di cui ci dobbiamo occupare, è necessario ricordarci che ci muoviamo nel nostro ordinamento giuridico, nell'ordinamento giuridico italiano, che è diverso per esempio da quello svizzero, che è diverso da quello nordamericano, che è sicuramente anche diverso per certi aspetti, pur più simile da quello austriaco. Ed è un quadro normativo che è complessivamente caratterizzato da delle criticità che riscontriamo anche in questo settore specifico dell'ordinamento giuridico. Ripeto, non faccio un elenco delle disposizioni che lo riguardano, ma soltanto per dare un elemento di contorno generale può essere interessante. Allora, da una parte sappiamo, e sapete molto meglio di me, che dagli anni 2000 in particolare il legislatore ha dedicato maggiore disciplina, diciamo così, alla materia della valutazione sostanzialmente del ripristino delle risorse ambientali e nello specifico della mitigazione del rischio idrogeologico. E lo ha fatto a fronte di una serie di difficoltà di disciplina che non attengono alla responsabilità, ma che finiscono per ricadere sulla responsabilità. E in particolare, se pensiamo alla legislazione del 2006, che aveva modificato una disciplina precedente addirittura dell'89, si è tentato di in qualche modo arrivare a riordinare dei livelli di pianificazione ordinaria, straordinaria, di gestione delle risorse che però hanno manifestato sempre comunque delle forti criticità. E poi con il DPCM 20 febbraio 2019, il Proteggi Italia, si è cercato anche qui il legislatore di dare attuazione ad una programmazione finanziaria sostanzialmente e di cercare di creare un coordinamento centrato sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di un raccordo con le singole regioni. La faccio molto breve anche perché abbiamo insomma, poco tempo. Tutta questa disciplina manifesta, lo ha detto in più occasioni la Corte dei Conti che ha reso diverse relazioni su questo, delle difficoltà di governance, delle difficoltà di spesa, delle difficoltà di progettazione. Sono tutti elementi, come dicevo prima, tipici del nostro ordinamento giuridico, cioè la complessità del quadro autonomistico da una parte, quindi la frammentazione dei poteri, ma anche le autonomie locali come vengono chiaramente riconosciute doverosamente all'interno della nostra Costituzione, ma anche i profili necessariamente concertativi tra le autorità. Questo, vado veloce per cercare di arrivare al punto, ha comportato degli altri interventi, sempre per cercare di superare questi elementi di criticità organizzativa, soprattutto cercando di accentrare i poteri il più possibile, sui presidenti delle regioni come commissari straordinari, per poi arrivare, corro evidentemente, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove oltre a trovare dello stanziamento di risorse di cui voi sapete tutti l'origine europea, ha cercato anche di superare i profili più critici, tipici della nostra amministrazione, quindi profili di semplificazione amministrativa e delle difficoltà nella realizzazione e nella rendicontazione e gestione della spesa. Questo è un quadro ovviamente molto, molto complesso e in divenire. Sapete, o probabilmente non sapete, che il decreto legge molto recente, numero 19 del 2024, del 2 marzo, quindi appena andato in gazzetta ufficiale, ha riscritto per l'ennesima volta i profili relativi alla governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quindi siamo comunque in un quadro di contorno, ripeto, che ovviamente non attiene alla responsabilità, per cui non mi posso dilungare su questo, ma che comunque impatta su chi fa che cosa, in che termini, con che spesa, con che modalità. Quindi è un quadro non solo frammentario, oggetto di modifiche normative continue, vedete per esempio quella che vi ho indicato da ultimo e che assomiglia insomma a una di quelle evenienze continue di mutamento normativo che è un po' come per Greg Stock, no, dello Yosemite, che ha un crollo al giorno, noi giuristi abbiamo una disposizione al giorno. Saltiamo velocemente, perché la parte relativa alle competenze volevo trattarla, ma non ci riesco, e parliamo invece della responsabilità, che è il cuore di ciò che voi vi aspettate da me. Ho detto le responsabilità, parliamo di responsabilità e parliamo di plurale, usiamo il plurale perché non ci riferiamo a un'unica responsabilità. Quello che ho sentito un po' oggi, no? Evocare lo scenario della responsabilità, cosa dicono, cosa pensano i magistrati, però dobbiamo distinguere le responsabilità perché non sono tutte uguali, operano in maniera differente, toccano soggetti differenti, utilizzano regole di ragionamento molto differenti. Quindi dire responsabilità vuol dire tutto, ma non vuol dire neanche niente contemporaneamente. Ci dobbiamo riferire, infatti, quantomeno, ce ne sono anche altre, ma noi ci fermiamo sulla responsabilità civile, penale e la responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile, nello specifico. Ciascuna di queste responsabilità può riguardare la gestione del rischio di cui stiamo discutendo da tutta questa mattina e, ripeto, può riguardare soggetti differenti e viene a svilupparsi secondo logiche di ragionamento e di attribuzione di responsabilità differenti. Quindi è inutile parlare di responsabilità, bisogna parlare di ciascuna singola responsabilità civile oppure penale oppure amministrativa. Facciamo una rapida carrellata per vedere quindi come operano, come si atteggiano, quali sono le regole e quali sono però al contempo anche gli elementi comuni. Parliamo in primo luogo della responsabilità civile. Naturalmente ci riferiamo alla responsabilità civile extracontrattuale, qui avrei potuto naturalmente un pochino dilungarmi, però andiamo a guardare sia gli aspetti che maggiormente interessano i casi di cui stiamo parlando noi, sia in particolare quelli che possono essere gli effetti di una frana, di una caduta massi o altro. Qui vengono in gioco due principi del codice civile che corrispondono ad altrettante disposizioni normative. L'articolo 2043 del codice civile che introduce il principio del nemine ledere, Per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha provocato a risarcire il danno. Questa è la prima disposizione che può venire in rilievo, la principale, e guardando in primo luogo alla responsabilità della pubblica amministrazione o del gestore della strada, pensiamo, focalizziamoci su queste ipotesi perché altrimenti diventa troppo dispersivo, evidentemente. Ecco, questo è un primo parametro normativo, un primo criterio di attribuzione di responsabilità, che la giurisprudenza per lungo tempo ha applicato, valutando quindi la sussistenza di tutti gli elementi che costituiscono questa fattispecie, cioè qual è il comportamento, il fatto illecito, il comportamento che va a violare delle disposizioni normative, che è caratterizzato o da dolo o da colpa e che produce un danno ingiusto a un soggetto, no? Secondo un nesso di causa, di relazione causale tra il comportamento e il danno. Ma questo non è l'unico criterio possibile, c'è un altro molto più insidioso per la pubblica amministrazione, che per esempio sia titolare della strada o che debba gestirla o il gestore, che è quello dell'articolo 2051 del codice civile, che perché è più insidioso, perché prevede una disposizione più severa, diciamo così. Dice che ciascuno è responsabile del danno cagionato delle cose che ha in custodia. Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. E quindi questo tipo di responsabilità è una responsabilità più severa. Perché? Perché io come custode, se vengo riconosciuto come custode di un bene, di una res, come usiamo dire noi, siamo responsabili, a meno che non proviamo il caso fortuito. Per lungo tempo la giurisprudenza ha, diciamo così, cercato, non cercato, ma insomma ha ritenuto di applicare, con riferimento in particolare alla responsabilità della pubblica amministrazione per la gestione delle strade, delle autostrade, per il gestore delle autostrade, per esempio, ha ritenuto di applicare il 2043 e quindi richiedere tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e quindi il soggetto danneggiato doveva dimostrare la sussistenza di un danno cagionato, ma anche tutti gli elementi che comportavano l'ingiustizia del danno stesso, quindi l'esistenza di un pericolo, gli elementi in qualche modo obiettivi che determinavano la insidia che si veniva a determinare nella strada, la non prevedibilità e gli elementi anche relativi alla colpa dell'amministrazione. Nel tempo, però, questo orientamento giurisprudenziale, soprattutto dagli anni 2000 in avanti, ha avuto subito un'evoluzione. Stiamo parlando della responsabilità civile, quindi stiamo parlando della responsabilità che genera un obbligo di risarcimento del danno, e si è arrivati ad applicare più frequentemente la responsabilità da cosa in custodia. In particolare, la giurisprudenza è cominciata a dire: non puoi escludere automaticamente l'esistenza di un'impossibilità di custodire tutte le volte in cui siamo di fronte ad una strada che per la sua estensione non consente un'adeguata vigilanza. Il potere di fatto sulla cosa, sostanzialmente questo genera la custodia, ma devi nel caso specifico andare a verificare che effettivamente tu non avessi questo potere di reale vigilanza. Secondo degli indici, sì, quali quello della lunghezza della strada, per esempio, è uno, o le sue caratteristiche particolari ne è un altro, anche per l'organizzazione stessa della strada, per le infrastrutture tecnologiche esistenti e via discorrendo. però non hai un automatismo, diciamo così, come invece in giurisprudenza per molti anni si era manifestato. Questo cosa comporta? Comporta sostanzialmente bisogna in qualche modo dimostrare il caso fortuito, quella eliminazione assoluta del nesso di causa per sgravare le ipotesi di responsabilità. E quindi questo non è certamente facile. L'evoluzione giurisprudenziale quindi ricalca un modello di ragionamento che preferisce in qualche modo applicare o ritiene più facilmente applicabile la responsabilità da cosa in custodia, si sofferma per escludere la responsabilità sulla esistenza possibile di un caso fortuito, quindi non richiede per dimostrare l'assenza di responsabilità che ci sia stata una violazione di un qualche genere di dovere di diligenza. È quasi una sorta di responsabilità oggettiva che grava su chi ha questo potere di fatto. Fra l'altro un potere di fatto che non coincide, attenzione, con la proprietà del bene, ma può anche disgiungersi dalla proprietà del bene, può essere il soggetto che ne ha una gestione giuridicamente fondata o anche una gestione di fatto, purché non sia di mera cortesia. La giurisprudenza da questo punto di vista è piuttosto severa. E questa evoluzione giurisprudenziale quindi individua una responsabilità tutto sommato oggettiva rispetto a chi ha la custodia della strada. A meno che non individui un elemento che elide completamente l'elemento di relazione causa-effetto con il danno stesso provocato. Quale può essere questo elemento che determina la rottura del nesso di causa? Può essere un evento totalmente imprevedibile, può essere il comportamento di un terzo che interviene e che quindi non consente nemmeno la custodia, perché è proprio il comportamento del terzo che, non so, ha spostato un bene in mezzo alla strada e ne provoca quindi, non so, l'incidente, piuttosto che il comportamento del danneggiato stesso, che potrebbe incidere e determinare, quindi alterare la catena causale normale. In particolare bisogna ricordare che per il nostro codice civile la condotta del danneggiato può incide sia, come dicevo prima, perché interrompe il nesso di causa, sia perché può concorrere alla determinazione del danno stesso e in quel caso il risarcimento del danno va diminuito proporzionalmente. Un esempio è una velocità eccessiva, un comportamento in violazione del codice della strada che porta alla determinazione dell'accadimento. Ora, prima di arrivare a spiegare un po' come funziona questo rapporto di causa, dobbiamo chiarire un punto. Allora, io mi sono sempre riferita alla responsabilità civile, naturalmente per l'elaborazione concettuale del nesso di causa, la responsabilità civile ha mutuato molto, diciamo così, delle elaborazioni svolte nell'ambito del diritto penale, per cui l'articolo 40 che prima si era citato del codice penale in più occasioni, per cui si risponde sia per un comportamento attivo che determini, quindi abbia una relazione causale con il fatto prodotto, e anche si risponde per ciò che si doveva fare e non si è fatto, e di conseguenza anche l'omissione può determinare causalmente l'evento stesso. Però, appunto, come vi dicevo, nella dinamica della responsabilità civile prevale l'applicazione di quelle specifiche disposizioni che dicevo io, che dicevo prima è che nello specifico, individuando la responsabilità del custode, pongono quasi una responsabilità di tipo oggettivo, a meno che non incorra un caso fortuito o una forza maggiore, cioè quelle eventi imprevedibili e di assoluta eccezionalità che interrompono il nesso di causa. Caso fortuito e forza maggiore sono spesso letti come un'endiadi, cioè come se dicessero la stessa cosa. In dottrina si distingue, si dice caso fortuito è più ricollegabile a un elemento imprevedibile che incide nella determinazione della causa, mentre la forza maggiore è una forza che impedisce. Proprio agisce sulla volontà quasi del soggetto che ha l'obbligo di protezione, impedendogli la protezione stessa. Però, appunto, quindi questo è molto, molto velocemente e semplificando al massimo il quadro della responsabilità civile. La responsabilità civile è improntata tutta in qualche modo, per come è costruita, per scaricare il più possibile nel custode la responsabilità, cioè c'è una maggiore attenzione alla tutela del danneggiato. L'ordinamento giuridico, il codice civile in primo luogo, fa una valutazione, decide ex ante, come si dice, cioè in un momento proprio concettualmente antecedente, di dire ci sono dei rischi possibili, dove faccio cadere la maggiore responsabilità dei rischi. Scelgo di tutelare di più il danneggiato. Naturalmente, però, abbiamo visto che in realtà la giurisprudenza ha subito un'evoluzione perché avendo due disposizioni da applicare, l'articolo 2043 del Codice Civile, in cui sono richiesti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, quindi si chiede al danneggiato di provare diversi elementi, tra cui anche la colpa, invece con riferimento alla responsabilità, ritenendo di applicare la responsabilità per cosa in custodia, viene a gravare di maggiori responsabilità chi è custode del bene, quindi nello specifico, se ipotizziamo, della strada. Altra cosa è invece la responsabilità penale. Ecco, dicevamo prima, le responsabilità, cioè le logiche di responsabilità sono molto differenti. Sono molto differenti e si misurano in modo differente e vedono dei soggetti differenti. Quando io parlo di responsabilità civile, faccio essenzialmente, anche qui faccio delle brutali esemplificazioni, riferimento a chi ha la custodia del bene, ipotizzando la strada o bene pubblico che mi interessa, e quindi in primo luogo l'ente, cioè la pubblica amministrazione o il gestore. Una persona giuridica essenzialmente a cui viene imputato la responsabilità che si concretizza in un obbligo di risarcimento del danno. È cosa molto diversa dalla responsabilità di chi ha agito per esempio, la pubblica amministrazione, no? Chi ha agito per la pubblica amministrazione, in linea teorica, è comunque, anzi, insomma, per le previsioni del nostro ordinamento, è anche responsabile civilmente. Ma si andrà e si dovrebbe andare a vedere la responsabilità di quel soggetto. Nella causazione del danno. E sappiamo che l'azione della pubblica amministrazione complessivamente intesa, la gestione complessivamente intesa, le valutazioni di rischio, la gestione, le determinazioni, sono frutto di un insieme di passaggi, di momenti amministrativi, di scelte che vanno distinte. Per cui non è che il singolo risponde automaticamente, diciamo così, per la custodia della strada. È molto più semplice e la giurisprudenza vede prevalentemente individuare l'ente come responsabile civile. La responsabilità civile dei singoli funzionari o degli amministratori o dei dirigenti è molto, dal punto di vista della responsabilità civile, molto più difficile da individuare nello specifico. Altra cosa è poi ulteriormente la responsabilità penale, perché mentre ho parlato di responsabilità per cose in custodia, ho evocato un modello di responsabilità quasi oggettivo, per la responsabilità penale noi sappiamo che la responsabilità penale è personale e quindi non va imputata all'ente in sé, ma è personale per chi ha assunto le diverse determinazioni, e questa sì è caratterizzata o da dolo, oppure, come le ipotesi che ci possono interessare, quello di omicidio colposo, lesioni colpose, da colpa. E qui assistiamo ad un'evoluzione giurisprudenziale molto significativa, perché più nei fatti che non, diciamo, più quantitativa che concettuale, ma anche concettuale. Lo dico in due battute: fino agli anni 90 del Novecento le ipotesi in cui venivano contestate delle responsabilità penali colpose erano numericamente abbastanza basse. Non che non ci fossero ipotesi di reati colposi, di delitti colposi, ce n'erano. Voi sapete che sono l'eccezione, proprio per l'articolo 40 del codice penale, ma l'articolo 42 del codice penale. Però erano, diciamo, perseguite meno frequentemente. A partire dagli anni 90 aumenta l'attività delle procure proprio con riferimento ai reati colposi, di cui appunto l'omicidio colposo, le lesioni colpose sono un esempio, ma anche pensate a tutta la normativa sulla sicurezza sul lavoro, questo quello che ha generato in termini di responsabilità, e anche per la responsabilità ambientale, via discorrendo. Quindi noi assistiamo quantitativamente a un numero maggiore di iniziative con riferimento alle responsabilità colpose. In secondo luogo, questo ha generato anche un'attenzione maggiore all'elaborazione relativa alle caratteristiche proprie della responsabilità penale quando di mezzo c'è l'accertamento della colpa. Il diritto penale vede più facilmente l'accertamento del dolo come momento di elaborazione, più raramente quello della colpa, perché la colpa è un'eccezione, e invece viene sviluppato proprio una riflessione molto più analitica da questo punto di vista. E nello specifico è proprio il rapporto di causa uno degli elementi che accanto alla colpa si combina per individuare e determinare e delimitare le responsabilità. La regola generale del fatto che si risponde per l'azione ma anche per l'omissione determina un'equivalenza, una sorta di clausola di corrispondenza tra il non impedire la causazione dell'evento dalla causazione dell'evento stesso. Quindi, se ci si omette di porre le misure di cautela necessarie per impedire l'evento, si risponde esattamente come se si fosse provocato l'evento. La clausola di corrispondenza, come dicevo prima, ma determinare quando un'omissione incide sulla causazione è molto più complicato, e qui non siamo di fronte a una responsabilità civile, siamo di fronte a una responsabilità penale, e quindi va accertata realmente la responsabilità e la sussistenza reale del nesso di causa, proprio perché c'è una responsabilità personale e va accertata oltre ogni ragionevole dubbio, dice la giurisprudenza sostanzialmente. E quindi ci si imbatte in complicati giudizi controfattuali, cioè il giudizio attraverso il quale sostanzialmente il giudice deve decidere Che cosa sarebbe capitato se si fosse fatto quel che si doveva fare? Era possibile ipotizzare, è possibile ipotizzare che se si fossero mantenute delle cautele, quali quelle prescritte, non si sarebbe provocato l'evento, e poi si deve valutare anche le circostanze del caso concreto. Non ci si può limitare a contestare un generico dovere di diligenza o di prudenza, ma si devono guardare le regole tecniche che dovevano essere tenute e rispettate nel caso specifico da parte della gente. Altra cosa è invece la valutazione della colpa concettualmente. Quindi, prima devo arrivare a determinare un nesso di causa, poi devo anche accertare un nesso psichico tra l'agente e l'atto, e questa colpa la devo valutare considerando, nel caso concreto, quella che era il modello, cioè l'agente modello in circostanze analoghe con la condotta tenuta. La condotta tenuta va parametrata alle regole dell'arte, alle regole tecniche che quel soggetto doveva rispettare. E qui entriamo su qualcosa che vi interessa di più e cercherò di essere ancora più breve. Detto questo, la responsabilità penale, che è quella che può far andare in galera, tanto per intenderci, mentre la responsabilità civile è in qualche modo gestibile. Adesso non mi dite sì, me la fa semplice, però insomma è in qualche modo gestibile perché in termini patrimoniali può intervenire l'assicurazione, ci sono elementi di copertura del rischio, risponde più che altro l'ente, la persona giuridica, poi prima di andare a individuare la responsabilità dei singoli, diventa molto più complicato. La responsabilità penale, una volta che viene accertata, porta delle conseguenze molto più severe, però è circondata anche da tutele maggiori. E in particolare nella determinazione sia del nesso di causa, se vogliamo, ma soprattutto anche dell'elemento della colpa, diventa fondamentale a questo punto determinare quali erano le regole di prudenza che dovevano essere richieste a quel soggetto e che quel soggetto ha rispettato oppure no. E ruolo centrale nella determinazione della colpa è proprio dato dall'esistenza o non esistenza di queste regole tecniche e dalla prova di queste regole tecniche che possono tradursi, per esempio, in linee guida. Se io ho delle linee guida, delle regole condivise da una comunità scientifica e mi attengo alle linee guida, si può escludere la responsabilità in termini di assenza di colpa. E poi in maniera molto più complicata se incide sul nesso di causa, ma soprattutto sul profilo della colpa. Bisogna che queste linee guida ci siano, che abbiano una loro diffusione e siano condivise. Bisogna che il soggetto, quando le applica, abbia la cautela di richiamare l'applicazione delle linee guida, di motivare le proprie scelte, le proprie valutazioni e le determinazioni che ne conseguono alla luce delle linee guida. Quindi serve un elemento di motivazione. Queste linee guida servono o possono servire a chi agisce, ma possono anche servire a chi poi deve accertare la responsabilità, perché l'esistenza delle linee guida diventa a quel punto un metro di valutazione della condotta. Prima di fare le osservazioni, diciamo così, finali, cerco di ricordarvi che esiste anche un'altra responsabilità, che è la responsabilità erariale. Questa è una responsabilità che grava su amministratori, funzionari, dipendenti pubblici e in generale su coloro che hanno un rapporto di impiego oppure un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione. Il rapporto di impiego, sapete quel che è sostanzialmente un rapporto di lavoro, oppure perché si tratta di un amministratore, di un ente. Il rapporto di servizio è invece si determina quando si genera un legame tra il soggetto agente e una pubblica amministrazione, quando il soggetto agente è inserito nell'organizzazione della pubblica amministrazione, ancorché temporaneamente. Esempio, il direttore dei lavori, libero professionista, viene inserito nell'organizzazione amministrativa, ancorché temporaneamente, ed è pacificamente soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. Ugualmente anche una persona giuridica privata o una persona fisica privata che percepisca fondi pubblici per la realizzazione di un programma pubblico rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti in quanto legata da un rapporto di servizio. Quando si determina la responsabilità erariale, si determina quando viene provocato un danno erariale, cioè un danno ad una pubblica amministrazione. E questo può determinarsi anche quando, per esempio, vengono danneggiati terzi. Questi terzi vengono risarciti e l'amministrazione può ritenersi lesa perché quella lesione provocata ai terzi, che poi ha provocato l'obbligo di risarcimento del danno, aveva origine da un comportamento scorretto, ma che più propriamente va detto illecito, del soggetto che ha agito per la pubblica amministrazione. Questa responsabilità è una responsabilità che si ha per dolo o per colpa grave, però vi segnalo che a partire dal decreto legge numero 76 del 2020, all'articolo 21, si è prevista una riduzione della responsabilità al solo dolo per le condotte attive, quindi non vale per le condotte omissive, ma vale per le condotte attive, che si siano tenute dall'entrata in vigore di quella disposizione, cioè 15-16 luglio del 2020, fino a, e il termine è stato più volte prorogato, l'ultimo pochi giorni fa, vedete sono proprio come il dottor Stock che è soggetto ai crolli, uguale soggetto alle modifiche normative, pochi giorni fa è stato prorogato alla fine di quest'anno, quindi 31 dicembre 2024. Quindi questa disciplina è stata concepita proprio per alleggerire la responsabilità degli amministratori, dei funzionari e dei dirigenti nel momento in cui si dovevano mettere, come si usa dire gergalmente, a terra le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o comunque di tutte le risorse che si erano messe in moto per la ripresa economica dopo il Covid-19. Cosa possiamo dire, dando uno sguardo d'insieme dopo questa carrellata veloce? Allora, da una parte, sì, è vero, i nostri orientamenti giurisprudenziali sono poco inclini a considerare il rischio, fanno fatica a considerare il rischio. Questa impressione però, questa nostra percezione, deriva da una giurisprudenza che diciamo fa applicazione di disposizioni normative dandogli una certa interpretazione, quindi anche frutto di una certa cultura giuridica più che specifiche disposizioni normative in alcuni casi. Dobbiamo però distinguere la responsabilità civile dalla responsabilità penale. Parlare di responsabilità tu cura ha poco senso, bisogna distinguere, anche se ovviamente anche la responsabilità civile ha il suo peso, e dall'altro lato non si può dire che l'ordinamento in assoluto non consideri l'esistenza di rischi o non ci dia rilevanza, pensate in tutt'altro settore alle valutazioni del rischio e dei modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio della realizzazione di reati per la responsabilità degli enti da reato, il modello organizzativo cosiddetto 231 che deriva dal decreto legislativo 231 del 2000. Quindi l'ordinamento non è che non prevede il rischio, è più, diciamo, la nostra cultura giuridica che tende a considerare poco l'esistenza del rischio zero. Però abbiamo visto ci sono degli strumenti per evidenziare l'esistenza di questo rischio e ci sono degli strumenti per, scusate il gioco di parole, dato che ne parlate voi, di mitigazione del rischio della responsabilità. Uno di questi sono sicuramente le linee guida. Va detto che il rischio viene generalmente dal nostro ordinamento associato al principio di precauzione, quindi alla gestione del rischio con un principio di precauzione. Questo con riferimento anche all'attività amministrativa, anche con riferimento al procedimento amministrativo. È un principio di precauzione di derivazione anche comunitaria. Ma il principio di precauzione non ci porta a dire nemmeno giuridicamente che si deve fare tutto ciò che è necessario ad azzerare il rischio. A, perché mi avete spiegato molto bene che il rischio non si può azzerare mai. E secondo, perché c'è un altro principio giuridico che va applicato e riconosciuto anche a livello europeo, che è il principio di proporzionalità, cioè anche questo è un principio giuridico, oltre al principio di precauzione, non c'è solo il principio di precauzione. Il principio di proporzionalità dice il rimedio che io devo operare, la decisione amministrativa, la scelta che io devo compiere per mitigare il rischio, per evitare, quando possibile, naturalmente, la causazione di un evento avverso, deve essere proporzionato, quindi ci deve essere un elemento di valutazione circa le misure che io pongo in essere rispetto al risultato, anche in termini di efficienza. Vi ho così riproposto questa copertina di un famoso libro sulla proporzionalità, perché vedete quei massi sono in precario equilibrio, perché in ogni ordinamento, questo scritto è uno scritto che fa riferimento prevalentemente al diritto degli Stati Uniti d'America, ma è un problema diffuso trovare il punto di equilibrio fra precauzione e proporzionalità. Un ultimo, due battute, ma credo di essermi abbastanza mantenuta nei tempi. Abbiamo visto c'è una forte differenza nel nostro ordinamento con riferimento alla responsabilità d'azione e con riferimento alla responsabilità da omissione. Perché se un evento dannoso può essere imputato sia a un'azione sia a un'omissione, abbiamo visto che quando si tratta di determinare la responsabilità di omissione, bisogna compiere un giudizio contraffattuale, quindi bisogna fare un'operazione logica molto più complessa e molto più difficile. E di prevedibilità o comunque di valutazione di probabilità. Però è anche vero che quando si ha una responsabilità da omissione, l'individuazione della singola responsabilità, cioè della responsabilità del singolo, è molto più complicata, molto più complicata. L'esperienza giurisprudenziale è nel senso che è molto più difficile individuare esattamente le responsabilità personali di chi agisce, di chi no, non agisce, scusate, di chi non agisce rispetto di chi agisce. Perché il nostro ordinamento, e torniamo alle prime informazioni che vi ho dato, è un ordinamento estremamente complesso nel reticolo delle diverse responsabilità. Capire chi deve fare cosa e che cosa doveva fare quando sei chiamato ad individuare una responsabilità personale è molto più complicato. La valutazione del rischio e la valutazione del comportamento dal giudice dovrebbe essere fatta ex ante, non ex post. Tante volte si dice, ma sì, ma il giudice valuta ex post, il consulente tecnico d'ufficio valuta ex post, sì, di fatto valuta dopo, ma dovrebbe porsi logicamente nell'ex ante. Nell'ex ante, cioè quindi valutare il comportamento prima che si sia prodotto il danno. Questa è una regola giuridica precisa, che poi questo non venga fatto è una deviazione nel giudizio, un giudizio non corretto, perché la valutazione deve essere fatta ex ante. seguire o non seguire le linee guida può essere un elemento importante di valutazione, anche da questo punto di vista, quando io scrivo, applico le linee guida per questo motivo, oppure non le applico perché ritengo di disattenderle, ma per questo, questo e questo e questo motivo metto già la prova del mio ragionamento logico ex ante. Finisco nel dirvi che l'ordinamento negli ultimissimi anni, se non negli ultimissimi mesi, sta puntando moltissimo a questa soluzione. Bene, ci sono rischi, ci sono criticità, assicuratevi. Questa è sostanzialmente la regola. Quindi i potenziali danneggiati hanno l'obbligo di assicurarsi. E non solo, le amministrazioni, c'è un recentissimo, è stato depositato a fine di quest'anno, disegno di legge in materia di riforma della Corte dei Conti, un disegno di legge che probabilmente andrà avanti perché è stato presentato dal capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, che sapete, quindi è il partito, di maggioranza di governo, quindi ha buone probabilità di proseguire in qualche modo, e questo disegno di legge, rivoluziona molte cose, cambia molte cose in materia anche di responsabilità erariale, ma nello specifico prevede che, ve lo leggo perché ha un rilievo, in sede di stipulazione del contratto individuale di lavoro, l'amministrazione destina una parte del trattamento economico accessorio spettante al dirigente incaricato di gestire risorse pubbliche per la stipulazione di una polizza assicurativa idonea a tenere indenne l'amministrazione stessa da qualsiasi depauperamento patrimoniale ascrivibile a colpa grave del dirigente medesimo. Quindi questa previsione sembra arginare per esempio la responsabilità erariale prevedendo un'assicurazione in favore dell'amministrazione per i danni cagionati per colpa grave dai suoi dirigenti. Questa disposizione genera tutta una serie di criticità e di complessità, ma ci dà l'idea che si va verso sempre più risolvere il problema delle responsabilità attraverso l'assicurazione. Stessa logica seguita per esempio, dall'articolo 2 del Codice dei contratti pubblici. Con questo, quindi, concludo questa panoramica, questa corsa in materia di responsabilità, in materia quindi di così illeciti che possono essere compiuti nell'ambito di questa attività estremamente rischiosa e mai a rischio zero. E di fondo chi mi ha preceduto ha parlato di una cultura amministrativa, è vero, c'è una sostanziale cultura da parte di chi giudica, ma anche da parte di chi decide, del decisore pubblico, che vorrebbe un mondo a rischio zero. Un mondo a rischio zero non c'è, ma prima di tutto a scrivere che il rischio zero non c'è e ad assumersi le responsabilità dovrebbe essere in primo luogo il legislatore, che si prende la responsabilità di fare quelle valutazioni di proporzionalità e anche di costo per la collettività, che per esempio vengono fatte in Svizzera e in altri ordinamenti vicino a noi. Vi ringrazio per l'attenzione.